Ohio football fans, picture this. You bet on your favorite player to score the first touchdown, and he throws an awesome block so his teammate can score instead. If this happens, BetMGM wants to give you another chance at the end zone. With BetMGM's second chance promotion, you'll get your stake back if your first touchdown scorer scores second instead. That's right. Bet on any pro football player to score the first touchdown of the game. If you're right, you win. If your player scores second, you get your stake back in cash. Everyone knows the most exciting part of football is the score. With BetMGM's second chance promotion, you have a chance to keep the fun going even after the first player crosses the goal line. Plus, you can enjoy second chance all season long. Place a first TD scorer wager today. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/redcircle.
Most tax pros leave a message.
It's Jane. I'm moving on to a TurboTax expert who beat your price. Adam Devine, tell him how I feel.
Hey, tax pro, she's been thinking twice. Best believe TurboTax will beat your price.
This is a tax break.
Switch to a TurboTax live expert and we'll beat what you paid your pro last tax season. Make the switch at TurboTax.com/beat your price. TurboTax full service only. Sign up by 12/20/2024 and file by 4/1/2025. Full details at TurboTax.com/beat your price.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Eccoci live anche questa domenica, scusate il ritardo, ma il microfono di Windows aveva deciso di mutarsi da solo, spero mi stiate sentendo, anzi scrivetemi se non mi sentite. Salutiamo Michele Sessa, Fano Tommaso, Jack O'Lantern, Peppino Santasanna e Luca Signorelli. Allora, oggi l'idea è di rivedere il risultato di G-2, ossia il risultato della precessione, di come ruota, quella trottola dei muoni. Ho scritto elettronico muonica perché in realtà si applica a tutte e due, solo la misura è fatta sui muoni, perché è una delle pochissime cose che sembrerebbe indicare nuova fisica, anche se probabilmente no, e quindi nuova fisica, conti da rifare. Se volete smettere di sentire qua, più probabilmente conti da rifare. La misura è bellissima, è probabilmente la teoria che in questo caso va un po' capita un po' meglio. Allora, però è una buona scusa per rivedere un po' il modello standard delle particelle elementari e capire insomma perché si fa col muone, chi è il muone. È il fratello più grande, il fratello più grande dell'elettrone, il figlio di mezzo, perché in realtà ci sono tre leptoni, particelle come l'elettrone, appunto l'elettrone, il muone e il tauone, sono di massa via via crescente. Questa qui è mezzo MeV, vi ricordate il MeV era quello che entra in gioco dell'energia nucleare, però di nuovo la scala non è importante, quello che è importante è che questo qui è mezzo 0,5 MeV, il muone è 105 MeV, quindi circa 200 volte più pesante, 207 se non ricordo male, e il tauone è 1700 MeV, quindi 3400 volte più pesante. Perché sono tre? Perché sono tre come i quark a ribow, anzi sono sei se ci mettete anche i neutrini, perché appunto in realtà questi vanno a coppie con elettrone e neutrino, muone e neutrino elettronico, tauone e neutrino tauone. In realtà sono sei se volete, perché c'è anche l'antielettrone, l'antimuone e l'antitauone, così come c'è anche l'antineutrino elettronico, l'antineutrino muonico, elettronico, muonico e tauonico. Di nuovo, boh, perché sono sei, non si sa, se uno lo capisse sarebbe una svolta epocale. Si usa il muone perché è la via di mezzo, appunto, perché è più pesante l'elettrone, quindi la misura si fa meglio, la precisione è migliore, e perché decade, sì, ma non così velocemente come decade il tau, che decade istantaneamente velocemente, non ci si può fare niente. Invece questi si riescono a immagazzinare, come vedremo, negli anelli di accumulazione di un campo magnetico, vederne, studiare la precessione quando decadono come elettroni. E appunto il muone di per sé, essendo più pesante l'elettrone, tende a cadere dopo un tempo di qualche microsecondo, sento anche qua non mi ricordo il numero esatto, che viene allungato moltissimo dall'effetto relativistico. Come vedremo tra poco, sono stati scoperti nei raggi cosmici dove dovevano decadere da quel dì nell'atmosfera, però essendo molto veloci, essendo relativistici, il loro tempo di decadimento dal nostro sistema di riferimento, che stiamo fermi mentre loro si muovono, sembra essere più lungo, e quindi riescono ad arrivare a terra e si riescono a misurare. Il decadimento è lo stesso per tutti, comunque sia di un muone negativo in un elettrone negativo, perché la carica elettrica si deve conservare, comporta l'emissione di due muoni, di due neutrini, un neutrino muonico e un antineutrino elettronico, perché si deve conservare anche il numero leptonico, ossia l'essere leptone si declina in essere elettrone, muone o tauone, e ognuno di questi non si può trasformare nell'altro se non si conserva questo numero tauonico, che è, il numero leptonico, che è a tutti gli effetti come una carica elettrica. Quindi se io nasco con un oggetto che è un mu, che ha una carica di leptone mu uguale a 1, devo uscirmene da qua con una carica di leptone mu uguale a 1, e ci pensa il neutrino muonico. Infatti poi nella misura dei neutrini atmosferici si vede come questi neutrini oscillino, quindi la misura di supercambio Kande, quindi si misura la massa in questi anni e così via. Quindi esce un neutrino muonico, il W meno, che è il bosone vettore delle forze elettrodeboli, le forze deboli, porta via la carica elettrica e emette due particelle, emette un elettrone negativo, perché si deve conservare la carica elettrica. Se fosse positivo sarebbe esattamente lo stesso, solo che questo sarebbe un antineutrino e questo sarebbe un neutrino. Questo qui è un antineutrino elettronico, e vedete che la freccia viene fatta entrare non perché lui entra, ma in realtà perché nel calcolo delle equazioni si può scrivere che l'antineutrino elettronico è come un neutrino che va indietro nel tempo. Non c'è nulla di profondo, è solo che il segno meno si fa prima a scriverlo come se fosse che andava indietro nel tempo, ma in realtà è assolutamente irrilevante. È il fatto che così conservate anche la corrente elettronica, nel senso che questo qui conta come meno 1, questo qui conta come 1, e anche qui altrimenti non potete creare un elettrone dal nulla. Che tutte considerazioni che sono state fatte quando poi si è cominciato negli anni 30, a capire che le cose erano un po' più complesse che solo l'elettrone e i protoni nel nulla. Saluto anche Rosa e Fabrizio, ciao. Appunto Carl Anderson, 1905-1911, scopre sia il positrone prima, e quello ci doveva essere per l'equazione di Dirac. Se avete tempo andatevi a vedere il video sull'equazione di Dirac, che ovviamente non è l'equazione dell'amore, e Dirac essenzialmente, facendo il conto, dice: guardate, se voi dovete conservare l'energia e farla in un oggetto che c'è uno spin e così via, devono uscire quattro cose. Devono uscire quattro cose, e sia elettrone positrone, spin positivo e negativo. Appunto, lui scopre prima il positrone, e poi nel 32, se non sbaglio, poi nel 36, quando vince il Nobel, scopre anche il muone. Questo qua ha una massa che è quasi pari al pione, che è una delle particelle che tengono insieme il protone, i nuclei, e siccome la massa era simile, era stata predetta da Yukawa, diceva forse è quello là. In realtà poi si è capito che non era quello là, e quindi questo, a differenza del positrone che ci si aspettava, appunto non si aspettava, non ci doveva essere, e quindi narra la leggenda che appunto Rabbi narra la super leggenda al ristorante cinese, chiese: vabbè, ma questo chi l'ha ordinato? Ossia, chi è che ha ordinato sto muone nel quello che poi sarebbe diventato modello standard, perché appunto all'epoca di tutto questo delirio di cose, i quark non si sapeva assolutamente che esistessero, si conoscevano protoni protoni e neutroni, ovviamente sono fatti di quark, ma quello è venuto molto dopo. Il pione doveva tenere insieme il nucleo con la forza forte, perché appunto altrimenti, come dicevamo nelle puntate precedenti sulle bombe nucleari, la forza elettromagnetica li allontanerebbe. Il fotone era più che noto, questi meno che mai. Il campo gravitazionale si sapeva, ma non era trattato come forma quantizzato come gluone, ci si stava lavorando, ma insomma sì e no, e di tutti questi appunto si aveva solo l'elettrone e la controparte, il positrone. Comunque sia, questo c'è, questo ci sta e tocca starci. E questo è l'articolo. Allora, in realtà ci sono due articoli, uno del 2021 e questo che un po' ha riproposto in auge questa fisica qua, è un preprint del Fermilab di paio di giorni fa, forse tre giorni fa, che in pratica rifanno la misura e la rifanno più precisa, e il momento anomalo appunto c'è ancora. Questa qui era la misura fatta appunto nel 2021, o meglio fatta negli anni prima, che poi è sfociata nell'articolo su Physical Review Letter del 2021, 460 parti per miliardo, 0,46 parti per milione, una precisione mostruosa, forse una delle cose più precise che sia mai stata misurata in contesto di fisica delle particelle elementari. E in realtà l'articolo si scarica gratuitamente, perché PRL è disponibile senza fare troppi impicci. Ci sono tantissimi colleghi dell'INFN, tra l'altro, che sono coinvolti in questo lavoro, e si segue all'inizio, senza, non è troppo complicato. Quello che è bello è che, di nuovo, come in altri lavori che avevamo citato nei giorni precedenti, si vede che si costruisce tutto su quello che si era fatto appunto ormai quasi un secolo fa. Quindi la prima citazione, la prima reference che loro mettono è quella di Dirac, anche questa disponibile sul Proceedings della Royal Society. Adesso ritorniamo al testo, ma insomma vediamola qua. Questa qui, Quantum at Theory of the Electron, in cui lui si mette, si fa i conti e tiene appunto conto di come deve essere il momento del momento magnetico dell'elettrone all'epoca, si applica anche al muone, quindi se tu fai i conti viene fuori tutta una serie di viene due, essenzialmente viene due. Per questo la misura, la signora misura, sì Francesco, salutiamo anche Davide, la misura è una signora misura, è una lady, una delle misure più belle mai viste, più precise. Fatte in maniera anche molto signorina, nel senso con un blinding, un unbinding anche tra il coreografico e però il senso fisico, insomma è una misura bellissima. E qui il problema non è la misura, il problema è la teoria. Questa teoria qua non è inclusa in Dirac, in realtà appunto questo è Dirac che nel suo modo di dover scrivere un'energia, ossia un modo che conservasse le equazioni nel tempo, perché l'energia si conserva perché sono la fisica invariante per transazioni temporali, essenzialmente scopre, decide che deve esistere il positrone, perché non si può fare un'equazione dell'energia con un oggetto con spin a solo due oggetti, quindi solo un elettrone che ruota in un verso o nell'altro, ma ce ne devono stare altri due e deve essere a quattro, perché la matrice deve essere una matrice 2x2, altrimenti non si riesce a fare. Quindi lui già crea l'elettrone nel 28 prima e poi lo scoprono qualche anno dopo. Di nuovo, lo spin ne parleremo sempre come fosse una trottola che ruota, è un effetto quantomeccanico, è un effetto legato appunto, è un numero quantico dell'oggetto, così come la carica elettrica e così via. Però ai fini di tutta della fiera, ecco, potete immaginarlo, almeno io così l'immagino, come una trottola che ruota. Il fatto che una quantità quantomeccanica, un numero quantico così complesso che sta al cuore della fisica moderna e sia di un oggetto microscopico e tra l'altro è puntiforme, quindi vi ricordate che abbiamo visto che l'elettrone è puntiforme eccetera eccetera, come questo possa essere come una trottola macroscopica, è uno dei grandi misteri, ossia di come la meccanica quantistica, i concetti, le equazioni si trasmettano e si modulino nel mondo macroscopico in maniera quasi senza colpo ferire, è un altro mistero incredibile. Comunque sia, se ritorniamo all'articolo del 2021, lui dice, vabbè, il momento magnetico dell'elettrone del muone è questo qua, L sarebbe leptone, perché appunto può essere elettrone, il muone vale anche per il tau, credo, ma il problema è che quello decade subito, quindi non ci fate niente, dipende dalla carica dell'oggetto, la carica elettrica diviso la massa, e poi dipende dallo spin, quindi è chiaro che se lui ruota in un verso il momento magnetico è in quel verso lì, perché di nuovo lo potete immaginare come una carica elettrica, che tanto è puntiforme, ma non lo è, ma comunque una carica elettrica che sta ruotando, quindi una mini spira elettronica, e quindi se quella gira in verso orario, il momento magnetico tenderà a allinearsi in un verso, se gira in verso antiorario, lo spin al contrario, ci girerà nell'altro verso. E quindi vabbè, c'è un fattore 2 che tanto si semplifica con questo G, e questo è il G del G meno 2, che dice, guarda, tanto questo deve essere 2, si deve semplificare, però quasi, cioè in realtà è 2 più un'antichia, la A sta per antichia, non per anomalo, ma per antichia, insomma no, per una quantità leggermente superiore che viene da tutti gli effetti quantomeccanici e dal fatto comunque che vuoto per pieno lui interagisce con le particelle virtuali che gli stanno intorno e ci sono tutta una serie di correzioni che vanno messe. Prima di andare alle correzioni quantomeccaniche, in realtà dice Schwinger, propone un contributo che è pari a alfa sarebbe 1 su 137 diviso 2 pi greco, che è legato a un effetto di radiazione, quindi simile a quello che c'è nella struttura dell'idrogeno, e quindi anche questo pezzo qui, che è una, quindi questo alfa qui ha un primo pezzo che è pari all'1 per 1000, cioè rispetto a 1 c'è una correzione dell'1,1 per 1000, questa si sa, si tiene conto questa, ci sono altre correzioni in cui andiamo a studiare. Queste misure furono fatte per la prima volta al CERN intorno agli anni 50-60, poi a Brookhaven e adesso li stanno facendo appunto al Fermilab. Varie misure, quindi essenzialmente queste citazioni qui, queste reference qui sono delle correzioni teoriche. Appunto, questa è la Dirac e il suo calcolo elettrone, questa è la trottola che uno può immaginare questo oggetto come non un oggetto perfettamente allineato, allora, questi elettroni, questi muoni girano nel campo magnetico, non sono perfettamente allineati, quindi è una trottola che ruota e precede nel campo magnetico e quindi loro vanno a misurare la velocità di precessione di questo oggetto qua. Come fanno? Vabbè, devi prendere un anello accumulatore, gli spari dentro dei muoni, li metti là dentro, li fai oscillare per più tempo possibile, quelli ogni tanto decadono. Quando decadono appunto in un elettrone, anzi un positrone, perché in realtà prendono i muoni positivi, perché gli è più facile farlo con i muoni positivi, decadono in un positrone, nel decadimento perdono energia, perché perdi questo, perdi un po' di energia nel mu, un po' di energia nel neutrino muonico, quello elettronico, questo c'è un po' di energia minore, esce dall'anello, esce dal confinamento dell'anello e lo vado a misurare in questi qui, che immagino siano questi qui, questi rivelatori posti equispaziali nel mio rivelatore, e dal conteggio di quanti ne conto riesco a capire come era orientato il mio oggetto. C'è tutta una storia bellissima di come non si butta mai niente applicata alla fisica delle particelle elementari. Questo è vero in generale. Ci sono tanti colleghi, ad esempio Mario Bertani di Torino e tutto il gruppo di Cascade ha ripreso i rivelatori che stavano in cima a Macro, in Campo Imperatore, gli scintillatori sopra, quando appunto gli ambientalisti che permettevano le piste da sci, ma non permettevano le casupole sopra al Gran Sasso, la smantellarono, presero questi rivelatori e li portarono a Karlsruhe per fare Cascade Grande e quindi fare la misura delle particelle a 10 alla 15 elettronvolt, i raggi cosmici a 10 alla 15 elettronvolt con quegli scintillatori. Poi smantellato Cascade Grande, sono stati dati ai russi che li hanno portati, non mi ricordo se a Yakutsk o dove, per fare un'altra misura. Quindi non si butta niente. In questo caso il non si butta è proprio l'anello accumulatore, che è questo oggetto qua, che comunque è un oggetto di tutto rispetto, questi qui i puntini sono la gente, eccolo qua zoomato, che veniva da Brookhaven e si è fatto un giro pazzesco. Non ho trovato al volo la slide, ma insomma ha dovuto fare un giro molto lungo con una chiatta per il fiume, per la cosa e così via, per farla arrivare a Fermilab appunto, e questo è, perché appunto è un oggetto molto grande, una meccanica bellissima, un oggetto che ha un campo magnetico costante, perché l'altra cosa essenziale è avere un campo magnetico che sia costante, uniforme, altrimenti il vostro wobbling, il vostro oscillare della trottola non è legato alla fisica, ma è legato al fatto che il campo magnetico è incostante. Quindi devono studiare con estrema attenzione il campo magnetico, e questo è preso, non mi ricordo se è dall'articolo del 2021 o del 2023, ma comunque questo è del 2023, dal preprint, e vedete com'è la, l'uniformità del campo in parti per milione. Quindi questo qui è dove è il campo uniforme, e ci sono, questo qui è sempre zero, quindi qui all'interno è tutto uniforme, e poi ci sono delle microscopiche deviazioni appunto dell'ordine delle parti per milione. E questa è l'intensità dei muoni, quindi voi avete questo fascio di muoni all'energia di 3 e 1 GeV su C, quindi questo è l'impulso, se vogliamo essere milioni. Questo è l'impulso delle particelle che vengono questo è il campo magnetico in sezione, cioè se voi tagliate questo oggetto qua in sezione, misurate un campo magnetico che è questo qui, quindi è bello uniforme, tutti quelli che stanno dentro misurano il campo magnetico uniforme, tanto più che stanno tutti i muoni, girano in questa cavità, in questo punto qui, vedete, questo è quasi il 100%, qui ce n'è, in realtà se la chiamano relativa, in realtà la somma fa più di uno, ma comunque sia, qui ce n'è 10, allora, no, l'ho letta così, qui ce n'è 10, qui ce n'è 6 e qui ce ne stanno 2, quindi il grosso stanno in questa regione qua, in questa regione qua di campo, misurano quindi, experience, come si dice, sono soggetti al campo, un campo uniforme, quello è, quindi la loro precessione del loro spin è per tutti lo stesso. E appunto l'energia con cui loro sono immessi è l'energia in cui loro girano nell'anello, quindi 3 e 1 è l'energia in cui loro girano nell'anello, quando decadono, perché anche se stai relativista o quasi relativista a un certo punto devi decadere, ti tiri fuori il positrone e lo vai a misurare. Salutiamo anche Bodhisattva, Davide Gigi e Giacomo Calore. Quindi che succede? Allora, appunto, loro citano giustamente tutto, di nuovo si segue tranquillamente, l'esperimento segue il concetto del Brookhaven National Laboratory, usa lo stesso superconducting storage ring, ossia un magnete di immagazzinamento superconduttivo a 1,4 Tesla, purtroppo non è a superconduttore a temperatura ambiente, faremo un'altra puntata, ma il famoso LK99 si è rivelato una sola, però è molto migliorato, il campo è molto più uniforme, c'ha 2 volte più l'uniformità del campo magnetico, le simulazioni sono più accurate, si riesce a misurare meglio e così via. E appunto ci sono questi campioni di muoni che vengono consegnati, immessi, iniettati in questo storage ring, cioè un acceleratore eccetera, una cosa più o meno lineare, da qualche parte entrano e poi vengono immagazzinati e stanno qua, girano, precedono, decadono e li misurate. Vengono immessi a blocchi di 120 nanosecondi l'uno dall'altro, l'iniezione, proprio la siringata, è lunga 120 nanosecondi e spara una siringata ogni secondo e 4, perché altrimenti poi dopo un po' questi finiscono. Di nuovo è interessante leggere i numeri, ossia l'entrata è 9 centimetri, quindi grosso modo è così, e ci sono ogni siringata immette 5.000 muoni, quindi insomma stanno contando le particelle elementari una per uno, manca poco che gli danno il nome, le mettono in questo oggetto che c'è un raggio appunto di 7 metri e il periodo di ciclotrono, ossia ogni giro di giostra, altro giro, altra bambolina, ci mettono 149 nanosecondi, quindi 149 miliardesimi di secondo, e poi vengono focalizzati, rimessi a posto eccetera eccetera, insomma una misura estremamente estremamente raffinata. Questo è messo quasi per coreografia, nel senso che quello che loro vanno a misurare è il numero di positroni che decadono, ma essenzialmente quello che vanno a misurare è la omega, cioè la velocità angolare di precessione, che dipende da tutta una serie di cose, ma essenzialmente anche qua dipende dalla massa, dalla carica elettrica del muone, quella è la carica elettrica, la massa del muone, quindi per quello è meglio metterci il muone piuttosto che l'elettrone, perché la precessione è più lenta e lo vedi meglio, vedi un segnale più importante, più sensato. Questo pezzo qua si toglie, quest'altro pezzo qui, il terzo termine, svanisce, quindi essenzialmente dipende dall'alfa, dall'antichia che dicevamo prima, per il campo magnetico B che ci sta dentro. I rivelatori sono rivelatori con il silicon photomultiplier della Mamatsu, in pratica qui il positrone che va a sbattere qua dentro sbatte, rilascia energia, viene eletta da questi qui che sono come dei fotomoltiplicatori ma allo stato solido. Abbiamo fatto anche una puntata su questo, se volete recuperatela magari ci ritorniamo, sono oggetti bellissimi inventati da un russo, Dolgoshen del MEFI tra l'altro, che era un collega di quelli con cui lavoravamo noi su Pamela, Nina e così via. Infatti i primi Silicon Photo Multiplier di questo qui l'abbiamo mandato nel 2005 nella missione di Vittori, Lazio Sirad. Comunque sia, questi qui leggono la carica elettrica, quindi leggono il numero di positroni, e da questi si riesce a sapere quanti sono in funzione del tempo. In realtà, prima di andare a Nature, c'era questo, dove sta? Eccolo qua, questo volevo farvi vedere, sì, quanti sono questi? Allora, è questo numero qui che varia al variare della precisione. Allora, questo qui è il tempo in microsecondi, quindi dopo che sono stati immessi, modulo 102,5 microsecondi, quindi è come la riga dei vecchi televisori appunto col fascio elettronico, solo qui il fascio è muonico. Questo è il numero, la media dei numeri che io vado a misurare ogni 149 nanosecondi, quindi faccio una media per evitare fluttuazioni statistiche, e conto questo numero che mi varia nel tempo, quindi faccio la media ogni 100 miliardesimi di secondo, misuro il tempo in quindi 100 microsecondi, quindi questi qui sono microsecondi, quindi siamo mille volte più avanti, quindi la media su un millesimo del tempo, e si vede esattamente questa oscillazione del conteggio che è legata all'oscillazione della precisione del mio mu che gira nel mio ciclotrone. E questa è una sinusoide praticamente perfetta, decade perché ovviamente via via questi qui vanno diminuendo e quindi ne conto sempre di meno, ma quello che gli interessa a loro è la sinusoide. Tanto più che di questo fanno la trasformata di Fourier, ossia vogliono vedere quant'è la frequenza, ciao Fabio, la frequenza di oscillazione dell'oggetto. Quindi è come il vecchio equalizzatore dello stereo, ossia se sono acuti, bassi e così via, lo vedete con la trasformata di Fourier, e quindi vi ritrovate questo picco qui a questa frequenza di oscillazione che sono 350 kHz, perché sono 0,5 MHz, questi sono 0,3 MHz, sono 350 kHz, poi ci sono anche le risonanze e così via, più altre zozzerie varie, ma insomma quello che è importante è questo numero qua che viene a essere misurato, ed è molto costante e dipende da tutta una serie di quantità. Allora, in realtà se uno va a fare il conto, sempre questo è l'articolo 2021, queste quali sono le correzioni che uno deve mettere e perché c'è la speranza di una nuova fisica, perché lui dice guarda, noi mettiamo i diagrammi di Feynman con le correzioni che ci devono essere messe, questo è il mio mu che allora la precisione lui precede, dopodiché lui non sta decadendo, sta continuando a essere mu, interagisce col campo magnetico, questo gamma essenzialmente è come dire guarda, lui sta interagendo col campo magnetico e che me lo fa ruotare, però è come dire, appunto, visto che si può violare la conservazione di energia, si può fare di tutto, basta che stiamo sotto accatagliato sotto il tempo di Heisenberg, io qui che faccio? Metto prima un fotone, faccio un giretto e poi me lo riacchiappo qua e ho fatto finta di niente. Quindi questa è una prima correzione, appunto, infatti la correzione al primo ordine di elettrodinamica quantistica, ossia dell'emissione di roba elettromagnetica. Posso fare lo stesso con oggetti più pesanti, la Z, oppure con adronizzazione o deliri di roba di adrone. Qui è chi sta all'inghippo, e qui che forse la teoria è leggermente carente. Comunque sia, l'altra cosa divertente che accennavo prima è che loro hanno un clock precisissimo a 10 MHz, col GPS, tutto quello che è preciso, quello che volete, a una parte per miliardo, quello che vuoi, però c'è un offset che è stato messo nascosto e che l'ho chiuso proprio nella cassaforte con due chiavi. C'era tutto questo video del 21 che fanno l'unblinding, perché essenzialmente quello che loro non vogliono è che uno va a trovare quello che va cercando, quindi non ci deve essere una pregiudizio di appunto di andare a scoprire quello che cerchi, come appunto era per esempio nel caso superconduttore a temperatura ambiente. Quindi di quanto è messo, quanto è l'offset, di quanto è lo spostamento di questo clock non te lo dico, sta scritto in un posto. Quando io apro sto numero che sta scritto qui da un altro tizio ancora, proprio nel peggio del lancio dei missili nucleari, da un altro tizio ancora, correggete per questa cosa qui e vi viene una correzione di più, vedi, un blinding factor, un fattore di cieco, un numero nell'intervallo più o meno 25 parti per milione, era stato messo da gente che non c'entra niente con la nostra collaborazione, lo andiamo a mettere e quindi poi abbiamo la misura solo quando tiro fuori questo numero qua. Lo stesso è fatto per l'articolo 2023, che è questo qui, appunto prima era 0,4, adesso è 0,2, hanno raddoppiato la sensibilità, e però essenzialmente quello che rimane è lo stesso, ossia poi c'è tutta un'analisi sulla sistematica, questo di nuovo è più coreografico, ma soprattutto per dire che poi loro fanno come tutti dovrebbero fare, come tutti fanno più o meno, due le stime dell'errore sistematico e l'errore statistico alle varie misure con tutte le correzioni. Io questa è l'incertezza che ho perché non so questa cosa qua, questa è l'incertezza che ho perché non so quest'altra cosa qua, quindi parliamo di parti per miliardo, sono cose trascurabili alla fine, cioè sono cose che si sommano in quadratura, cioè il quadrato, perché non è statisticamente possibile che vanno tutte in una direzione piuttosto che un'altra, e queste sono le mie correzioni che devo, la mia incertezza, la mia misura. Ed eccola qua, questa era la misura del 2021, e lui dice: guarda, se voi fate tutti i conti del modello standard, se fate tutti i conti, eccetera, eccetera, di tutti questi diagrammi di Feynman qua e altri, ti verrebbe venire questo numero qui. Allora, questo numero qui è proprio l'anticchia, perché l'anticchia, l'anomalia muonica moltiplicata per 10 alla 9, quindi parliamo di parti per miliardo, se gli togli questo numero qua, che ve lo potete giocare anche all'otto, 11,65,90, lo zero lo trascuriamo e poi se ve lo giocate vincete, dividiamo. Se questo numero qua tolto, quindi moltiplicato per 10 alla 9, tolto questo numero qua, viene 18, 19, 20 o 21. Il modello standard prevede 18,1, ossia praticamente questo numero qua, va a scrivere qua. Il numero che misuriamo noi è innanzitutto è in questo qui, appunto, era la misura del 21, è in accordo con quello del BNL, che non è la banca, ma appunto è Brookhaven. E vedete qui le barrette di errore statistico e sistematico, quindi questo è il punto che misura, è questo numero qua, l'incertezza è questa qua, i due numeri stanno nell'incertezza, facevano la media e stava a 4 sigma e 2 dal modello standard, dalla teoria. 4 sigma è quasi 5, ma insomma è chiaro che c'è qualcosa che non torna, o è la misura che è sbagliata, ma direi proprio di no, o è la teoria che è inconsistente, oppure ci sono dei diagrammi di Feynman che c'è dentro un pezzo di nuova fisica, ossia il muone, oltre che far questo, fa questo con una particella non ancora scoperta, e quindi è quello che mi dà la discrepanza. Ora è chiaro che tutti sperano che sia la nuova fisica, perché la disperazione, come abbiamo detto tante volte, è tanta, è un po' tipo l'orchestra che suona sul Titanic che affonda, ma non c'è niente di male, nel senso che se non si riescono a trovare queste particelle nuove, la materia oscura, quello è, non è che affonda, però non c'è questa nuova fisica. Questo è l'unico esempio di possibile nuova fisica. Ora, questo come si accoppi col risultato invece del momento elettrico dell'elettrone che non mostra particelle virtuali, è tutto da capire. Comunque resta il fatto che la teoria ti dice stai qua e io ti dice io sto qua. L'articolo del 23 è la stessa cosa qui. Allora, di nuovo, questo è preso l'articolo del 23, anzi il preprint. Dall'equazione 1 arriviamo a una nuova determinazione dell'anomalia del muone. Vedete qua è quel numero lì, 11,65,90. C'è questo 20, che è quello che vi dicevo prima, ossia questo invece di essere 90 è 9,2, perché è intorno a 20,5. Qui era, vedete, 20,5. È questo qua. La nuova, questo è primo articolo. Articolo 2001. Questo qui è articolo di questo qua di adesso, il 2023. Vedete che la precisione è più bassa, cioè l'errore è più basso, la precisione è più alta, perché hanno ridotto l'errore di metà, hanno più statistica, hanno tutto, qui, però stiamo là. E quindi se li metto insieme vengo qui, con un errore leggermente ridotto, gli esperimenti tutti e tre insieme mi danno questo numero qua, e appunto sì, si è spostato anche qua di una sottoantichia rispetto a questo, ma rimane il fatto che c'è una discrepanza con il modello standard. Dopodiché la misura è quella, cioè c'è poco da fare. C'è una discrepanza o no? Boh, perché per esempio c'è un articolo, allora c'è Nature, c'è anche qui un commento di Nature, che si legge a gratis pure questo, che in realtà la rigida proprio. Dice, guarda, i sogni della nuova fisica svaniscono con l'ultimo risultato del magnetismo muonico. In realtà, perché l'articolo è scritto molto bene, si legge e riassume molto meglio di come posso fare io quella che è la situazione, racconta appunto la storia e dice sì, però in realtà ci sono vari conti di varie persone che hanno pubblicato su Nature, tra l'altro questi su PRL, questi hanno pubblicato su Nature, dice se facciamo i conti al contributo del momento magnetico del muone dalla QCD sul reticolo, ossia la quantum chromodynamics, ossia se tieni conto delle forze forti, la C sta per essenzialmente forze forti e forze nucleari, mentre la Q e D essenzialmente è campo elettromagnetico, questa E qui La E vuol dire facile, C vuol dire delirio assoluto, anche qua voto per pieno. Quantum vuol dire boh, se fa, e se ci mettete la gravità poi i morti si contano a palate. Comunque sia, se la QED e questi conti qui e la QCD che sta qua, quindi la parte adronica, questo qui è facile, questo è più complicato, dice noi ci siamo rimessi, abbiamo rifatto tutto sto conto, anche qua per coreografia vi facciamo vedere nell'articolo tutti quelli sono i pezzi che vanno tenuti conto, i diagrammi di Feynman, questi simboletti qui sono vari diagrammi di Feynman che si fa sul reticolo, cioè discretizzando lo spazio-tempo in quattro dimensioni, insomma un delirio di conti, e dice secondo noi questa anomalia non c'è, cioè, o meglio la teoria devi correggere questa cosa qua e le due cose tornano. Infatti sempre l'articolo di Nature, questo è precedente alla misura del 2023, ma non cambia niente, cioè this work, questo articolo qua rispetto ad altri, vedete si sposta un po' a destra rispetto ad altri articoli, quindi se andate a fare la media si avvicina pericolosamente rispetto a alla possibilità che, se tenete conto di questo, se tenete conto del fatto che l'articolo nostro è giusto, perché anche lì sì, e vedete che c'è una discrepanza con questi altri numeri qua, se fate tutto parrebbe che non ci sia nuova fisica, ma in realtà è semplicemente da tener conto di questa misura qua. Quindi l'articolo su Nature, il commentary su Nature è abbastanza scettico, giusto? Ecco qua, è abbastanza scettico, dice che ci sono anche altre misure che appunto sembrerebbero suffragare questa teoria qua, però di nuovo rimane tutto ancora aperto. Ci sono anche altri esperimenti che stanno facendo al Fermilab proprio per andare a misurare meglio sperimentalmente questi contributi, ossia non calcolarli ma fare una misura sperimentale focalizzata proprio su questo, e quindi capire se c'è nuova fisica o no. Ovviamente la speranza è che ci sia nuova fisica e che questa misura bellissima si meriti il Nobel, visto il contesto devastante appunto che c'è intorno. Se c'è nuova fisica bisognerebbe capire esattamente qual è un tipo di particella che ti va a, ci sono anche vari lavori che ti va a compensare, cioè a essenzialmente a dare questo contributo, cioè la nuova fisica sarebbe un oggetto che ti sposta questo contributo qua, e se questa particella ipotizzata poi resiste a tutte le altre teorie, appunto alla misura del momento di dipolo, del momento elettrico dell'elettrone di cui avevamo parlato qualche tempo fa, o anche al fatto che al CERN non misurano supersimmetria e così via. Tutto sta a vedere, comunque resta il fatto che la misura è viva e lotta insieme a noi, anzi ancora molto più precisa, quindi staremo a vedere. Questa comunque è una misura estremamente immensamente più solida, ma proprio non c'è proprio storia, rispetto a LK99 che a quanto pare si è sciolto come superconduttore al Sole. Grazie mille, buona domenica e alla prossima, ciao.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Attitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Ohio football fans, picture this. You bet on your favorite player to score the first touchdown, and he throws an awesome block so his teammate can score instead. If this happens, BetMGM wants to give you another chance at the end zone. With BetMGM's second chance promotion, you'll get your stake back if your first touchdown scorer scores second instead. That's right. Bet on any pro football player to score the first touchdown of the game. If you're right, you win. If your player scores second, you get your stake back in cash. Everyone knows the most exciting part of football is the score. With BetMGM's second chance promotion, you have a chance to keep the fun going even after the first player crosses the goal line. Plus, you can enjoy second chance all season long. Place a first TD scorer wager today. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
While the world whizzes by, enjoy a moment of me time with Tim Horton's $6 breakfast bundle. Savor a small hot or iced coffee, then add your choice of a mouth-watering hot breakfast sandwich. Mm. And a crispy golden hash brown.
Ooh.
And your pick of a classic donut.
Yeah.
All for $6. All just for you. Make your mornings all about me time with our $6 breakfast bundle. Available at your neighborhood Tim Hortons. Price and participation vary. Terms apply.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouth-watering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.